uno dei risultati più sorprendenti nella politica italiana degli ultimi anni. Elly Schlein ha vinto le elezioni primarie con quasi il 54% dei voti contro colui che molti consideravano di gran lunga il favorito a diventare segretario del PD, Stefano Bonaccini.
All'80% dei seggi scrutinati, Bonaccini raggiunge il 46,20% dei consensi e Elly Schlein raggiunge il 53,80% dei consensi.
Bonaccini, che aveva vinto, tra l'altro, con quasi 20 punti di margine, il voto nei circoli, quello tra gli iscritti al Partito Democratico. Ma domenica alle primarie potevano votare anche i non iscritti e hanno votato in maggioranza per Elly Schlein. Una vittoria che ha sovvertito molti pronostici, concentrata nelle grandi città, a Torino, a Milano, a Roma, Schlein ha ottenuto circa il 70% dei voti, ma più in generale nel centro-nord del paese, anche in zone meno prevedibili come il Veneto profondo o la provincia lombarda. È stata una vittoria del voto di opinione rispetto al voto più organizzato. E del resto questo è il meccanismo, discutibile finché si vuole, ma che era chiaro dall'inizio, con cui il Partito Democratico sceglie il suo leader. Ma lo tsunami causato dalla vittoria di Elly Schlein, la prima donna segretario del Partito Democratico, la più giovane leader del partito dalla sua nascita, non riguarda solo il PD e il centrosinistra. Riguarda, in un modo o nell'altro, tutta la politica.
La prima cosa che vi chiedo è di mandare da qui un grande applauso e un abbraccio a Elly Schlein. Il voto degli iscritti è della prima volta che succede, aveva dato un esito diverso, però gli elettori, e sono le regole che ci siamo scelti, hanno dato un autoresponso e certamente lei è stata più capace di me di dare un senso di rinnovamento e di innovazione al Partito Democratico.
Care tutte e cari tutti, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Vi sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare.
Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano. Un podcast di Cora Media.
Abbiamo chiamato di nuovo Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, con cui 3 settimane fa avevamo commentato i primi dati del congresso del PD e in quella puntata Maria Teresa Meli aveva visto tante cose che poi si sono di fatto realizzate. Quindi possiamo dire che è stata una sorpresa per tanti la vittoria di Elly Schlein, ma forse non per te.
No, sì, per me non è stata una sorpresa, nel senso che si era capito che, soprattutto dopo la sconfitta, c'era un'ansia di rivalsa nei confronti del centrodestra, anche nei confronti dello stesso PD, e che comunque Schlein, più di altri, poteva incarnare l'anti Meloni, perché è una donna libera, una donna senza padrini, perché è vero poi che è supportata da tutti i vari capi corrette, però insomma è una che nasce da sola e si è fatta da sola.
La imbarazza il sostegno di alcuni capi correnti, si è parlato molto del sostegno di Franceschini.
Mi imbarazza perché se c'è qualcuno che ha capito che oggi è necessaria una candidatura di rottura e di rinnovamento, che ha posto condizioni chiare, io sono solo che felice che si sia sentita l'esigenza condivisa di dare una cesura rispetto agli errori che sono stati fatti in questi anni, altrimenti non recupereremo credibilità.
E quindi era il personaggio più adatto, secondo me, per catalizzare una serie di ansie, aspettative, speranze del popolo, dell'elettorato, del centrosinistra in senso lato, perché poi insomma non va dimenticato che alle primarie del PD può votare chiunque, non necessariamente un iscritto del Partito Democratico, ma neanche un elettore del Partito Democratico. E credo che in questo caso abbiano votato in molti che non erano elettori del Partito Democratico, però questo fa sperare che ci sia poi una più ampia platea di persone interessate a quello che fa il PD e anche un balzo avanti elettoralmente del Partito Democratico, visto che poi la sfida è quella del 2024, quando ci saranno le europee, la vera sfida, diciamo, all'interno del campo dell'opposizione.
Quando commentavamo i risultati del voto tra gli iscritti, un voto che ha visto vincere Bonaccini, a differenza del voto delle primarie, e qua c'è una grande contraddizione in un certo senso di questo congresso. Ma quando parlavamo delle votazioni nei circoli, tu dicevi attenzione, perché i risultati così importanti di Elly Schlein tra gli iscritti nelle grandi città potrebbero far pensare che alle primarie, quando le votazioni saranno aperte, ci sia un bel margine di crescita per Elly Schlein. E così alla fine è stato. Se tu guardi i risultati delle più grandi città italiane, da Milano a Roma a Torino, Schlein ha avuto circa il 70% dei voti. E questo sembra un po' confermare l'idea che il voto d'opinione più libero sia andato a lei, mentre Bonaccini ha raccolto un voto più organizzato, più strutturato, che però non gli è bastato.
Allora, secondo me lei ha raccolto proprio due voti che apparentemente sono opposti. Cioè, da una parte lei va benissimo nelle grandi città, appunto, quindi lì dove c'è il voto d'opinione, nei gazebo, nelle ZTL, per ora, per semplificare, cioè lì dove c'è il voto d'opinione, dove ci stanno degli elettori informati, impegnati, elettori per virgolette maturi, che decidono di rompere questo tabù della donna e anche la continuità, diciamo, di una vecchia leadership che si tramuta, che si tramanda di PC in DS, PDS, PD.
Mi hanno molto colpita i messaggi di alcune donne di più di 100 anni che oggi sono andate a votare per me e che hanno detto che erano 90 anni che aspettavano di votare per una segretaria.
E però lei nel contempo, e questo è senz'altro interessante ed è indicativo di quel che rimane dell'antico Partito Comunista che permane nel PD, e lei va molto bene anche lì dove il partito è strutturato, dove ci sono gli anziani, dove ci sono le sezioni, là dove c'era un zoccolo duro che è sempre rimasto dal PC per arrivare al PD, è sempre rimasto là, e lei va bene anche là. E questo te la dice lunga anche sul fatto che comunque se un elettore di sinistra, molto di sinistra, insomma molto ancora ancorato a delle retoriche, a delle figure, diciamo, ormai vecchie, sorpassate, di quello che era il Partito Comunista, dell'iconografia di Berlinguer, tutte queste cose, però in realtà ha visto in lei la prosecuzione di quello, l'ha vista A perché veniva presentata come vincente, come possibile soluzione, e B perché poi lei comunque ha avuto una spinta, volente e nolente, dalla fra virgolette ditta. Ieri ha detto adesso riapro il tesseramento. Lei ha fatto una scommessa che ovviamente è vincente, perché riaprire il tesseramento significa tutto articolo 1, che già l'aveva deciso, si deve tesserare, perché finora l'articolo 1 ha potuto votare senza la tessera, adesso si deve prendere la tessera. Quindi è ovvio che avranno più tesserati. E tutta quella gente là, quella ha votato tutta Schlein.
Io credo che la Schlein stia portando qualcosa di nuovo, sta portando da fuori, diciamo così, anche delle energie nuove.
Quindi è curioso la commissione di queste due cose apparentemente opposte, che però invece si tengono benissimo insieme. Del resto il Partito Comunista, tu sei giovane, però insomma, il Partito Comunista nella metà degli anni 70 era esattamente questo, teneva insieme le due cose.
Certo, i ceti medi riflessivi da un lato e l'elettorato più tradizionale, anche più popolare, basta vedere il risultato in Toscana, dove Elly Schlein è andata molto molto forte, meno in Emilia-Romagna, dove comunque la candidatura di Bonaccini ha retto, ha prevalso. Ma parliamo di Stefano Bonaccini, candidato forte, importante, di peso, tutt'altro che un nome di secondo piano nel PD. Bonaccini era quasi il vincitore annunciato, secondo molti, era il candidato anche più sostenuto nei gruppi parlamentari del partito, per esempio, e anche sui territori tanti stavano con lui. Stefano Menichini su Twitter ha scritto un thread su queste primarie in cui dice, tra le altre cose, che Stefano Bonaccini è stato la vittima incolpevole di questa ondata. Lui definisce il voto per Schlein un voto di liberazione, un momento collettivo di liberazione dal compromesso, dalla moderazione a tutti i costi, dalla responsabilità e quindi dalla necessità di governare, di trovare un terreno comune, tutte cose che hanno condizionato il Partito Democratico negli ultimi anni. Menichini dice, Bonaccini è stato la vittima incolpevole di quest'onda, un'onda che non si poteva forse fermare. È così, secondo te? È una vittima incolpevole? È stata una vittima anche inconsapevole da un certo punto di vista.
Senz'altro inconsapevole sì, perché quando lui è sceso in campo era convinto, ed effettivamente se non fosse sceso in campo Schlein, chiunque altro fosse sceso in campo, lui avrebbe avuto un'autostrada.
Adesso però avanti, è venuto il momento di riprendere il cammino, forti dei nostri valori, della nostra appartenenza, della nostra capacità di innovare e soprattutto il sogno di costruire una società diversa, più giusta e di tutti.
E quindi diciamo inconsapevole, cioè inconsapevole di quello che nel frattempo si muoveva nell'elettorato di centrosinistra, che era, dopo la sconfitta del 25 settembre, che è stata comunque una cosa per il popolo di centrosinistra molto umiliante, e è stata una bella botta, insomma, vince Meloni, cioè vince quello che loro ritengono i postfascisti. Poi seguono altre due sconfitte, quella della Lombardia e quella del Lazio, cioè non dimentichiamoci, anche queste fanno sì che a un certo punto c'è un'ansia di, fra virgolette, quella che Renzi chiamava rottamazione. Cioè, mandiamo a casa questo partito, questa classe dirigente, in cui viene visto anche Bonaccini, perché bene o male Bonaccini comunque fa parte di quel partito dall'inizio della sua storia, mentre non è così per Schlein. Mandiamo a casa tutti questi, facciamo una cosa nuova, proviamo anche con quest'altra, perché poi c'è stato anche banalmente questo, cioè una delega data non per forza perché si ritenga la migliore o si ritenga l'unica segretaria possibile, ma perché proviamo anche questa, vediamo se con questa cambia qualcosa, si rompe un argine. Poi soprattutto anche quest'ansia nei confronti di 5 Stelle, perché l'ansia nei confronti di 5 Stelle, e quindi tu ti butti sulla candidata che più può, fra virgolette, scavalcare a sinistra i 5 Stelle. Infatti io, se fossi in Conte, sarei preoccupato, perché il suo progetto, che era quello di diventare il primo partito nel campo dell'opposizione, io non credo che vada più in porto.
E infatti i 5 Stelle sono parte della riflessione in questa puntata. Il movimento di Conte probabilmente aveva fatto i conti con un partito più tradizionale a guida Bonaccini, più simile per certi aspetti al partito a cui eravamo abituati. E credo che lo schema di Conte fosse quello di fare da contraltare un po' più progressista, un po' più populista a un partito democratico a guida Bonaccini. Con Schlein cambiano un po' le cose. È probabile che Elly Schlein scelga una strada più identitaria, più valoriale, e chissà che questa strada poi alle elezioni europee del 2024, che sono elezioni proporzionali, senza alleanze, in cui non si vota per il governo, non possa avere un buon risultato. A quel punto per Conte forse sarebbe un problema.
Sì, sì, ma io infatti penso questo, penso che da quel punto di vista sia per loro, per i Dem, la candidata migliore, perché quell'operazione secondo me lei riesce a mandarla in porto, cioè l'operazione PD, primo partito dell'opposizione. Poi sul dopo, sul resto, io non scommetterei nulla, perché è tutto molto più complicato di così. Però è chiaro che Conte poi deve far la parte di quello che è contento, perché bene o male è stata eletta A una donna, B una di sinistra, C una che è amica del suo amico Landini. Insomma, sono un sacco di cose per cui Conte è costretto a dire un che bello. Però secondo me Conte mastica amaro, perché si rende conto che quella prateria che lui pensava di avere nell'elettorato più di sinistra dei Dem, nell'elettorato deluso, quella prateria non ce l'ha più.
Ecco, se dovessimo ragionare dalla parte di Conte, no? Forse la cosa che avrebbe più senso per lui e per il Movimento 5 Stelle potrebbe essere cercare di stanare Elly Schlein e il Partito Democratico su questioni che dividono. Provare in un certo senso a vedere le carte di Elly Schlein. Se si dichiara progressista, ambientalista, poi è disponibile a assumersi degli impegni chiari, è disponibile a portarsi dietro anche il Partito Democratico. Ecco, forse questo potrebbe immaginare di fare un Movimento 5 Stelle che rischia di essere rosicchiato da una leadership come quella di Elly Schlein.
Beh, un tema su cui lui può mettere in contraddizione Schlein e può creare delle accelerazioni del Partito Democratico e l'Ucraina. Cioè, su quello senz'altro, perché lei finora ha sempre ripetuto vogliamo la pace, l'Europa deve avere più iniziative, però ha dato nel contempo il sostegno alle armi.
Io ho sempre pensato che fosse giusto sostenere il diritto del popolo ucraino a difendersi. Certo, da pacifista, credo pure che non saranno le armi soltanto a porre fine a questa guerra.
Cosa che io credo lei continuerà a fare, nonostante ciò, perché là veramente si spacca il partito. Mentre Conte può, tra virgolette, fregarsene di aver fatto il Presidente del Consiglio, di essere stato quello che ha votato tutti i decreti di Lorenzo Guerini, allora Ministro della Difesa, può fare finta di niente, perché anche il suo elettorato neanche gli fa pagare queste cose, per Schlein è più difficile. Su quel terreno Conte potrebbe aprire delle contraddizioni, e io penso che prima o poi lo farà, perché diciamo a naso, se ci arrivo io, ci arriverà anche Conte.
Torniamo un attimo a Stefano Bonaccini, che ha vinto di molto il voto tra gli iscritti, quasi 20 punti di vantaggio su Elie Schlein, e poi però ha dato l'impressione di non essere riuscito a andare oltre, a allargare. Dove ha sbagliato, secondo te, Bonaccini?
Allora, secondo me lui ha sbagliato a non darsi un profilo netto, cioè a non fare una scelta politica. Semplificando, se tu continui a dire io sono il... quanto è bello il partito degli amministratori, quanto sono bravi gli amministratori, sì, dai l'idea di un partito efficiente, però purtroppo, siccome il PD non si sa che cosa sia, se tu non dai l'idea di che cosa sia il tuo PD, e quello non basta. Ecco, secondo me a lui è mancato questo, cioè è mancata il coraggio di fare degli strappi e di provarci, dopodiché magari appunto tirano no, forse per prendere ancora meno voti, perché avrebbero detto Dio questo è renziano, non lo so, però davi un'idea di quel del partito che tu vuoi e che volevi, e invece lui non l'ha data, perché quale fosse il partito di Bonaccini non si è capito sinceramente, mentre il partito della Schlein, piaccia o non piaccia, si è capito che partito voleva, molto di più.
Queste primarie hanno, dal mio punto di vista, una serie di effetti che vanno appunto al di là del Partito Democratico, e probabilmente un effetto ce l'hanno anche sul terzo polo, su Renzi e Calenda. Anche loro si aspettavano, mi viene da dire, la vittoria di Bonaccini, quindi un partito più tradizionale da un certo punto di vista. È chiaro che con Schlein segretaria potrebbero sulla carta avere più spazio nel terzo polo per aggredire quella parte più moderata, più riformista, liberale di elettorato del PD. Ti convince questa lettura? Davvero il terzo polo ha da guadagnare da un PD a guida Schlein?
Ha detto che se Elie Schlein diventa segretario del PD, metà partito passa con voi.
Forse sono stato prudente.
Guarda, mi convince fino a un certo punto, nel senso che io credo che una parte, ma non dei dirigenti, cioè una parte del PD possa guardare a Renzi, ma il problema è Renzi medesimo. Cioè ormai si è raggrumato con un'avversione per Renzi, che anche chi sta a disagio, ha poco a che fare con Schlein, difficilmente andrà con Renzi. E poi io credo che alla fine della festa, cioè tranne le persone totalmente libere, come ne so, il sindaco di Bergamo, Gori, cioè non è neanche un nativo PD, è un nativo altrove, insomma è uno libero che può permettersi di dire io se Schlein fa questo sull'Ucraina, bene, se no me ne vado. Ma non è che poi porta con sé le truppe, insomma è una persona libera che dice le cose libere.
Se i fondamenti del PD verranno stravolti, allora io lascerò il Partito Democratico, perché sarà diventato un'altra cosa. Viceversa, se questo non accadrà, Schlein o non Schlein, continuerò a stare nel partito come ci sto dal 2011, a prescindere dai segretari che lo hanno guidato.
Gli altri, i dirigenti, secondo me, del Côté sconfitto, stanno semplicemente cercando di apparecchiarsi un posto e di capire in che modo possano interagire con lei. Non penso che, sinceramente, una migrazione nel campo di Renzi e Calenda io non la vedo, cioè la vedo un po' a livello di periferia, che ci sarà qualcuno che se ne andrà, come se ne stanno già andando, poi se ne sono andati da quando è nato il terzo polo, se ne sono andati, sono migrazioni silenziose, perché non sono dirigenti, non è gente di cui noi giornalisti scriviamo, perché non sono persone conosciute. Però io penso che Renzi si illude se pensa che ci sia uno strappo. Quello che può pensare Renzi, e che non è del tutto sbagliato, è che è sempre là l'obiettivo, il traguardo è sempre quello, le europee del 2024, che nel 2024 una serie di persone, siccome sono elezioni europee, quindi le elezioni più libere del mondo, perché non c'è da eleggere un governo, non c'è da eleggere un presidente della regione, non c'è da eleggere un sindaco, insomma non si sta facendo una battaglia per la vita, per la morte, allora che ci siano più persone di quante ci siano state in queste due tornate elettorali regionali, per esempio, che per dare un loro segnale dicano, sai che c'è, a noi il PD Schlein non ci piace, il PD troppo schiacciato a sinistra non ci piace, votiamo Renzi e Calenda e diamo una visaglia. Questo è il massimo che può succedere, però io non credo che farà grande raccolto di voti Dem, sinceramente.
Giorgia Meloni ha subito raccontato i suoi auguri a Elly Schlein, anche con un certo fair play istituzionale, se vogliamo. Tu sei dell'idea che nel centrodestra, quando hanno visto i risultati domenica, abbiano festeggiato?
Beh, secondo me no, perché comunque avere un'opposizione, siccome è diciamo una maggioranza che riusciva a sopravvivere tranquillamente in mezzo alle sue divisioni finché non c'era opposizione vera, perché era il PD era un partito sospeso da mesi, da quando ha perso le elezioni, se non ci fosse il segretario, insomma, non faceva più politica. Questa cosa di Schlein per lei è un po' più complicato, anche perché Schlein è donna, quindi non puoi schiacciarla più di tanto, i suoi vari uomini, colonnelli, luogotenenti non possono alzare la voce e i toni più di tanto perché lei è donna, ma non è semplicissimo per lei.
Prima, Maria Teresa, tu dicevi che Elly Schlein potrebbe raggiungere un primo obiettivo, cioè quello di ristabilire le gerarchie nel centrosinistra, nell'opposizione, e forse anche quello di avere un buon risultato alle europee del 2024. Ma guardando al dopo, guardando alla sfida con il centrodestra per il governo del paese, possiamo dire che Elly Schlein abbia il potenziale per competere con Giorgia Meloni o con chi sarà, oppure il suo profilo, che indubbiamente piace molto ad alcuni settori dell'elettorato, rischia di allontanarne altri? Insomma, il PD a guida Schlein potrebbe essere un partito molto ZTL, molto progressista, molto netto sui diritti, ma al tempo stesso in difficoltà quando si tratta, come alle elezioni politiche, di espandere, di allargare il proprio bacino.
Allora, chiaramente fare previsioni è molto molto rischioso, però io penso sinceramente che la spinta Schlein poi alla fine di questo percorso, appunto, che io ti do uno spazio di un anno, appunto, fino al 2024, dopo il 2024 sinceramente non so e non ho neanche idea se lei abbia una spinta propulsiva alle politiche, non so quanto sia appassionato, poi forse magari di fronte alla cosa schiacciante vince la destra o vince la sinistra, può essere, però non so quale altro serbatoio lei possa avere oltre quello che ha avuto, diciamo, che potenziale che si è dimostrato nei gazebo, appunto, della gente delusa, di quelli di Articolo 1 che sono tornati dentro, di qualcuno di Fratoianni, di qualche ex grillino, però oltre questa cosa qua che già lei ha raggrumato nei gazebo.
Portare un contributo di proposte e di visione del futuro da condividere con altri e altri su questi temi, e non certo da sola, ma con tanti altri che in questi anni hanno condiviso queste riflessioni dentro e fuori dal Partito Democratico.
Perché nei gazebo, insomma, chiunque nel PD ti racconterà delle persone nelle cittadine piccole dove loro monitorano il voto molto bene, ti racconterà che c'erano tanti tanti non elettori del PD, non iscritti, non elettori del PD. Ecco, io penso che questo più di questo lei non possa fare. Per il dopo non lo so, cioè io non do per scontato che alla fine, a meno che non precipiti tutto e ci siano le elezioni fra un anno e mezzo, però insomma se invece le elezioni fossero a termine normale di legislatura, io non so se ci ritroveremo veramente da una parte Meloni e da una parte Schlein. Questo io non ci metterei la mano sul fuoco.
C'è un classico mantra, direi, un modo di dire nell'elettorato del PD e della sinistra, cioè l'idea che il Partito Democratico non sia abbastanza di sinistra. Pensi che non si dirà più questa cosa adesso con Elly Schlein alla guida del partito?
Assolutamente, io penso che smetterà di dire che non è un partito di sinistra, perché finalmente gli danno delle parole d'ordine che la sinistra si immagina debbano essere le parole d'ordine di un partito di sinistra.
La destra ha vinto le elezioni, è andata al governo, fa la destra. Noi dobbiamo costruire la sinistra che è mancata in questi anni, che le persone non hanno più riconosciuto.
E dopodiché, se dovesse succedere qualcosa va male, che questo partito perde, non sarà più perché non è abbastanza sinistra, e magari sarà perché agli elettori non piace, come agli elettori preferisco il centrodestra, che poi diciamo è un interrogativo che il centrosinistra dovrebbe porsi, visto come sono andate finora le elezioni, visto che le uniche volte che il centrosinistra ha vinto è stata una volta perché la Lega non era alleata con Berlusconi nel primo Prodi e un'altra volta nel secondo Prodi per sbaglio, per il rotto della cuffia, in maniera talmente rocambolesca che dopo 11 mesi non so quanto Prodi è caduto. Insomma, quindi forse bisogna farsi le domande e interrogarsi su delle cose più profonde, però sì, siccome c'hai ragione tu, l'elettorato di sinistra dice questo, il partito non è abbastanza di sinistra, adesso non potranno più dirlo.
La politica è anche sorprese. Tantissimi avevano fatto i conti con un PD a guida Bonaccini e oggi si trovano con un PD a guida Schlein. Questa sorpresa mette in discussione tante previsioni, tante strategie che si basavano sull'idea che il PD sarebbe stato guidato da Stefano Bonaccini. La vittoria di Eli Schlein non è solo la vittoria di un elettorato più di sinistra e meno di centrosinistra. Non è solo la vittoria di un elettorato giovane su un elettorato meno giovane o di un elettorato urbano su un elettorato di provincia. Per dirla con Stefano Menichini, ha vinto la voglia di cambiamento, di novità, di discontinuità, la liberazione dai vincoli della responsabilità che negli anni forse hanno snaturato un po' il profilo del Partito Democratico. E che Eli Schlein, che fino a pochi mesi fa non era nel Partito Democratico, oggi sia la segretaria di quel partito, ci dà l'idea che i cambiamenti non sempre procedono con gradualità e linearità, ma che ci sono momenti nei quali i cambiamenti avvengono con uno strappo. Questa è una delle lezioni di queste primarie. Le primarie di un partito che, con tutti i suoi limiti, ha dimostrato di essere l'unico partito con una leadership davvero contendibile nel nostro paese.
Flipper è un podcast di Cora Media scritto da Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il producer è Alex Peverengo. Le ricerche sono di Maurizio Petroni. La post-produzione e il sound design sono di Lucrezia Marcelli. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.